Salmo 19, 18, preghiamo lentamente a due cori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio che non sono parole di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce e al confine del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore è perfetta, rifredda l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un faro stillante.
Anche il tuo servo in essi è istruito. Per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché se di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo salmo che ci introduce al brano di oggi celebra i tanti modi con cui il Signore parla a noi, con cui il Signore si fa presente. Un primo modo con cui si rende presente quello che potremmo chiamare quello della creazione: i cieli narrano la gloria di Dio, ciò che ha creato annunzia, come dire, c'è un messaggio che viene dal Signore e che si fa presente in una prima modalità proprio nella creazione, nei doni di cui siamo circondati. Ma c'è un altro modo con cui il Signore ci parla, si comunica a noi, ed è quello della sua parola. Qua, quando appunto si parla della legge del Signore, degli ordini del Signore, dei comandi del Signore, della testimonianza del Signore. Con un'altra modalità con cui il Signore si rende presente e parla alla nostra vita. Ma c'è un terzo modo anche in cui il Signore si fa presente, ed è quello che potremmo chiamare anche un linguaggio interiore, quello del cuore. Questi ordini fanno gioire il cuore, i comandi danno luce agli occhi, la legge rinfranca l'anima. Cioè c'è una parola che è una parola interiore del Signore, che è quella forse che raggiunge ciascuno di noi in una modalità personale. se le altre messaggi sono davanti agli occhi di tutti, questa parola che risuona nel nostro cuore è una parola che in un certo senso il Signore dice per noi. E dall'altra parte siamo chiamati appunto ad accoglierla, ad ascoltarla, a renderci attenti. Bella l'immagine del sole, del cielo e del sole che splende sorgendo da un estremo e raggiungendo l'altro estremo del cielo. Nulla si sottrae al suo calore. Quasi a dire che c'è una parola che è per noi e che va da un estremo all'altro senza che tralasci nulla, non solo nessuna persona, ma anche ogni nostra parte, da un estremo all'altro. Il Salmo ci conduce al brano di oggi, Marco 14, 12, 16.
Mentre l'ho cercato, una piccola introduzione. Abbiamo visto la volta scorsa l'unzione di Betania, che avviene di mercoledì, che dà il tono a tutto il Vangelo, quel profumo che abbiamo visto a Betania, sarà sul capo di Gesù anche il giorno dopo, l'ultima cena, sarà sul capo di Gesù anche sulla croce, sarà sul capo di Gesù anche nella resurrezione. È tutto un profumo, c'è la presenza ormai come segno di amore corrisposto, ed è il senso del Vangelo questo profumo. E ora c'è un giorno vuoto, il quinto giorno, il giovedì, e in questo quinto giorno, che è il giorno vuoto, avviene una cosa che in genere trascuriamo, perché quando il giorno è vuoto si aspetta quel che verrà dopo, no? Invece vedremo l'importanza di questo vuoto. E state attenti anche alla traduzione che diamo, perché in italiano è stato tradotto usando dei sinonimi, così non si capisce mai di cosa sta parlando, perché se uno usa una parola ripetendola costantemente vuol dire che è ritornello che vuole che si capisca cosa vuol dire. Se tu lo cambi sempre ogni volta di significato per far vedere che conosci tanti sinonimi, tradisci il testo. È come cambiare le note di una musica.
Leggiamo Marco 14, 12, 16. E il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, gli dicono i suoi discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua? E invia due dei suoi discepoli e dice loro: andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porta un vaso d'acqua, seguitelo. E dovunque egli entri, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è il mio luogo di riposo dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, arredata, preparata, e lì preparate per noi. E uscirono i discepoli e vennero nella città e trovarono come disse loro e prepararono la Pasqua.
Ecco, prima di entrare nel testo, quali sono le parole che tornano più frequentemente? Preparare 4 volte e dopo Pasqua 4 volte. Ecco, 4 come 4 elementi della terra, aria, acqua, terra e fuoco, come le 4 direzioni, che vuol dire la totalità è 4. Quindi il tema è quello di preparare. È una cosa che oggi trascuriamo molto, la preparazione, perché bisogna far tutto e subito. Invece la preparazione, direi, è la categoria fondamentale dell'uomo. Per esempio, ci sono 9 mesi vuoti per un bambino prima che nasca, ma non sono vuoti, sono importanti, sono di preparazione. Ci sono poi circa 90 anni di vita, che potrebbero essere anche vuoti, uno aspetta chissà che cosa, invece sono la preparazione. Così uno che per esempio studia medicina, è bene che si prepari, se no non mi metterei nelle sue mani. Così per suonare, così per la poesia, tutto è preparazione. Così anche per mangiare, bisogna lavorare, bisogna cucinare, bisogna... Cioè tutta la vita è preparazione.
E qui è la preparazione per fare qualcosa, per mangiare la Pasqua. Mangiare vuol dire vivere, e la Pasqua è il grande mistero che celebreremo. Allora direi magari...
Cominciamo a leggere il primo versetto, il versetto 12. E il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, gli dicono i suoi discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua?
Siamo al giovedì santo, poi la sera ci sarà il giorno dell'Eucaristia e poi finirà in croce. E quindi qui c'è la domanda dei discepoli, che è l'unica domanda sensata che fanno in tutto il Vangelo. Che le altre sono sempre gli equivoci. E qui invece domandano. Beh, innanzitutto viene fuori la parola Pasqua. Cioè, questo testo ci vuole insegnare come si fa a preparare per mangiare la Pasqua. La prima cosa, siccome esce subito di azimi la Pasqua quattro volte, è sapere cos'è la Pasqua. E se uno non sa che cos'è la Pasqua. E poi dico gli altri due elementi. Questa Pasqua si immola. E poi l'altro elemento è che Gesù in questo testo prevede tutto. E non solo prevede, ma predispone e vuole. E poi il tema fondamentale è il dove si mangia. Ecco, vedremo i vari elementi, ora si potremo vedere subito l'elemento della Pasqua.
Quel immolare la Pasqua ricorda l'agnello pasquale per il popolo di Israele, è il ricordo della liberazione della schiavitù, l'evento fondamentale, anche fondante, di fatto quel popolo. Ma questo contesto della festa del popolo di Israele di fatto parla già di un altro agnello. La Pasqua è l'agnello pasquale, si dirà poi mangiare la Pasqua. Ecco allora che quello che era di fatto un ricordo, la celebrazione di ciò che era stato, sta diventando di fatto la vita stessa di Gesù, il senso della vita stessa di Gesù. E allora quanto avviene riguardo a Gesù, riguardo ai suoi, riguardo a ciascuno di noi. Preparare la Pasqua, mangiare la Pasqua, significa entrare nel modo di vivere di Gesù. Allora la Pasqua, questo agnello pasquale, è Gesù stesso. Come dire, è dove si compie tutto il cammino di Gesù. E la domanda dei discepoli nasce appunto dal voler sapere il dove, rispetto a un quando, che è il quando si deve immolare la Pasqua. Cioè quello che qui Gesù sta dicendo anche come avverrà il compimento della sua vita.
E qui tra l'altro Marco sta scrivendo per i cristiani di Roma che non sono ebrei, quindi parlando di Pasqua dovrà pure spiegare cos'è la Pasqua. Ecco, allora la Pasqua come liberazione dalla schiavitù, la Pasqua come passaggio dall'idolatria, dagli idoli, alla conoscenza di Dio. Quindi se tu vuoi celebrare la Pasqua non puoi rassegnarti né all'ingiustizia né alla schiavitù, se no non menzogna. Non puoi accontentarti delle falsità, cioè degli idoli. E poi sotto c'è la Pasqua anche liberazione dal peccato, in fondo, perché l'idolo è esattamente l'ingiustizia e l'idolatria, il peccato. E il peccato poi è la morte. E la Pasqua è la vittoria sulla morte, perché è vittoria sul peccato e sull'ingiustizia. Quindi se uno non tiene presente la Pasqua ebraica non capisce niente della Pasqua cristiana. È come un albero produce i frutti se c'è la pianta, e le radici sono esattamente le radici dell'esodo, la pianta dell'esodo. Quindi il cristiano deve essere istruito cosa celebriamo noi della Pasqua. Celebriamo la vittoria sul male, sull'ingiustizia, sull'oppressione, sulla schiavitù, sulla menzogna. E quindi non dobbiamo rassegnarci né alla menzogna, né all'ingiustizia, né alla schiavitù, né al peccato, né al male.
E dice già anche il modo, questo, quando si immolava la Pasqua, che la vittoria in questo, in questa liberazione non è una vittoria fatta eliminando altri. La vittoria sul male, l'abbiamo visto anche nei brani precedenti, avviene quando il male si ferma. E il male si ferma quando si accetta che muoia dentro di me, che non venga replicato. Allora immolare la Pasqua, immolare l'agnello, significa questo, che la liberazione avviene grazie a questo agnello che è immolato, talmente libero che può liberare altri.
E poi noi siamo chiamati a mangiare la Pasqua, cioè a vivere di questo agnello immolato, cioè di partecipare pienamente a questa vita di Gesù, che sa vivere così nella libertà e nel dono. E dopo la domanda riguarda il dove. Ecco, il dove è il problema principale dell'uomo, il dove. L'animale non ha il problema del dove, vive distante e il suo dove in genere è la tana, e poi va fuori per mangiare la preda, perché non è la tana, se ce l'ha o fa il vagabondo, fuori il cacciatore, il predatore. Mentre per l'uomo la casa non è solo la tana, è il luogo degli affetti, della casa appunto. E uno abita e più dove ha il cuore che dove ha il corpo. Uno abita in fondo dove ama. Per questo Dio è la vera casa dell'uomo. Perché ci ama, ci porta tutti nel cuore. E dov'è che celebriamo la Pasqua? Innanzitutto nell'amore che Dio ha per noi. E quello è il nostro luogo. Se noi siamo fuori di lì, siamo un osso slogato, come uno che non ha casa. Però anche Dio cerca casa, e vedremo, cerca casa in noi, perché anche noi siamo chiamati a diventare come Dio. E dov'è che noi celebriamo la Pasqua? Insomma, è questione di trovare il luogo, e lo cercheremo, non si tratta di un luogo materiale, è quel luogo che è l'interiorità dell'uomo e che è lo zoccolo duro, inalienabile dell'uomo, e che sempre c'è. E se uno entra dentro se stesso, bene, se no perché fuori di sé non mangia mai la Pasqua, ma non vive neanche. Quindi il problema dell'uomo è come entrare in se stesso. Che normalmente noi siamo presi dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre illusioni, dai nostri desideri, da sempre fuori. Cosa vuol dire entrare in se stessi? E vediamo.
Sì, volevo ancora dire una cosa su questo, sul dove vuoi che andiamo. Cioè, vedo qui i discepoli, forse cominciano ad aprire un po' gli occhi, e chiedono a Gesù dove lui vuole. Quasi ad ascoltare il desiderio di Gesù. Dov'è che lui vuole celebrare questa Pasqua? Dove la vuole mangiare? Cioè, non è più tanto una domanda che i discepoli fanno a loro stessi, dove dobbiamo preparare, ma si rivolgono a Gesù, come dire, che anche a loro sta a cuore sapere dove Gesù vuol celebrare. E questo forse aiuta anche loro a scorgere qualcosa di nuovo.
Tenete presente poi che in questo dove appunto ci sarà l'ultima cena, si ritroveranno dopo morto, dove danno risorto, riceveranno lo Spirito, nasce la Chiesa, nasce la missione, fino a metà degli Atti degli Apostoli questa casa è il centro di tutto. Ed evidentemente, come vedremo, non è un luogo materiale soltanto, ma è qualcos'altro. Dove si mangia, dove si vive l'esperienza stessa.
Versetti 13-14. Invia due dei suoi discepoli e dice loro: andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porta un vaso d'acqua, seguitelo, e dovunque egli entri dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è il mio luogo di riposo dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?
Qui siamo all'ultima missione di due dei discepoli, sappiamo che sono Pietro e Giovanni, da Luca. Pietro rappresenta l'istituzione e Giovanni rappresenta la non istituzione, cioè l'amore, ogni invio, ogni istituzione e ogni carisma serve per trovare questo luogo dove si possa mangiare e vivere. Cioè, insisto sulla parola mangiare perché normalmente i cristiani pensano che basta avere due idee su Dio, aver studiato catechismo e poi si sentono a posto.
Sì, in genere non tiene molto questo. Il fatto anche che siano mandati questi due, appunto Pietro e Giovanni, istituzione e carisma, ma anche il fatto stesso di essere in due, poteva mandarne uno solo, ma rimanda ancora in due perché in due parlano già di un terzo, il fatto che siano loro due, ed è questo quello che tiene insieme, è questa relazione personale. Allora il fatto che vadano insieme, se poi appunto come dicono altri Vangeli sono Pietro e Giovanni, vuol dire che il servizio che questi possono rendere qual è? Quello di aiutare ciascuno a entrare in quel luogo dove Gesù vuole mangiare la Pasqua. Detto altrimenti, istituzione e carisma aiutano, sono chiamati ad aiutare ogni persona a entrare in se stesso. Questo è il servizio, non tanto a uscire verso qualcuno, neanche verso l'istituzione, ma ad accogliere una parola che mi riporta dentro, perché lì sono chiamato a conoscere il Signore, perché lì vuol venire il Signore.
E più o meno perché fa tutta la stampa, la cultura, la televisione, la politica, non cerca di portarci nella nostra interiorità, nel nostro libero arbitrio, nel nostro giudizio, ovvero no. Esattamente il contrario, perché è lì che l'uomo è l'uomo, è lì che può entrare in relazione con sé, con gli altri, con Dio, con tutti, mentre fuori è alienato. La tentazione di tutta la cultura è di tirarti sempre fuori senza mai condurti dentro, per cui c'è sempre fuori di te, ed è una massa di imbecilli a venire fuori di sé, dove i pensieri sono quelli pensati e già pensati e distribuiti, già masticati e defecati dalla televisione. E noi ci nutriamo di questi. Questa, invece della Pasqua si chiama la schiavitù d'Egitto, questa, la schiavitù delle immagini, degli idoli. Ed è qui siamo chiamati davvero a entrare in noi stessi e vedremo come si fa. E chi lo fa? Vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Ecco, la parola uomo in greco è sia maschio che femmina. Come Adam per sé in ebraico, dire di terra, l'uomo, che porta in greco e bastazzon, che sono le stesse lettere di battizzon quasi, cioè l'uomo che ti battezza, che porta la brocca d'acqua, e brocca in keramion in greco, ceramica, mareca in ebraico, sono le stesse lettere di Marco, nella, consonanti del nome di Marco, cioè Marco l'Evangelista. Cosa fa con tutto il suo Vangelo? È quello che ci vuol portare dentro noi stessi, perché è lì che noi mangeremo la Pasqua, l'acqua è simbolo del battesimo. Quello che ci porta al battesimo, battezzare vuol dire portare uno dentro di sé, e dentro di sé cosa scopre? Scopre il luogo dove lui mangia con Dio e Dio con lui. E mangiare insieme vuol dire essere l'uno dell'altro, che c'è in ogni uomo. Il fine di ogni evangelizzazione è portare l'uomo dentro di sé, non è insegnargli tante dottrine o tanti catechismi, che sia cosciente di quel che sente, perché già Dio abita in ciascuno di noi. Dove abita? Ma ogni uomo ha desiderio di essere amato e anche di amare, poi si sbaglia, ma quello è già Dio. Vedremo il nostro io più profondo, è già Dio, basta andare lì, allora io sono con me e sono con lui e sono con tutti. Ma quando sono fuori di lì non faccio nessuna esperienza, e posso sapere tutto il catechismo, ma sono come i diavoli che hanno fede, lo sanno, ma non vivono. E si chiama la pena del danno, l'inferno, sapere e non sperimentare. Mentre c'è dentro noi un luogo che c'è in ogni persona, dove c'è l'esperienza diretta di Dio.
Mi viene in mente quando più o meno un mese fa il nostro padre generale parlava della missione, diceva: non è che andando in missione, parlando di Padre Ricci, lui portava il Signore. Non è che il missionario quando va in missione porta il Signore. Il Signore è già là, molto prima che io arrivi, cioè da sempre. E questo vale per ogni persona. Non è che io consegno chissà quale verità ad un'altra persona. Quello che ciascuno di noi è chiamato a fare è scoprire che il Signore è dentro di noi. Questa è la questione. Non è tanto quello di uscire per incontrare chissà che cosa, ma è quello di rientrare. Allora quello che diceva prima Silvano, di che cosa si fa? O prendere quello che è già pronto in tutti i campi, anche in quello religioso, oppure preparare. Cioè andare contro la logica del tutto subito, andare contro la logica di chi rimane in superficie, dell'accontentarsi, magari anche dell'esperienza di altri, anche di una buona esperienza di altri. Questo non basta. Il fatto che questi due vengano mandati a preparare vuol dire che ogni persona è chiamata a preparare questo luogo, che altri non lo possono fare al posto nostro. Perché siamo chiamati a farlo in prima persona, perché ci sarà un posto anche per me dove Gesù vuole con me mangiare la sua Pasqua. E dove sarà, se non dentro di me?
Io sto alla porta e busso, se uno mi apre, io accenderò con lui e lui con me. Come dice Fermi. È già dentro di noi. Ma vediamo cosa dice il testo. Ecco, quest'uomo, seguitelo, e ovunque entri dite al padrone di casa, cioè l'evangelizzatore, colui che dice la parola, entra dentro ciascuno di noi, con la parola, no? E dice a ciascuno di noi che siamo il padrone di casa, cioè praticamente la parola ci porta dentro di noi stessi e ci rende padroni della nostra casa. E ci dice, il maestro ti dice a te che ascolti, dov'è il mio luogo di riposo? Cioè c'è in te un luogo che è suo, e lui riposa, sta di casa. In ogni uomo, è il mio luogo. In greco è chiamato katalima, che è la stessa parola che si usa per il Natale di Gesù. Perché lì noi nasciamo, e lui stesso nasce in noi. È lì che io posso mangiare la Pasqua, con i miei discepoli e con lui. Quindi c'è in noi un luogo che è suo. Il nostro io più profondo è Dio. Dio nostro più profondo è la nostra finestra su Dio. Quando noi entriamo lì siamo in comunione con il nostro io, ma con Dio, ma con tutto il mondo. Ed è lì che ogni uomo scopre la sua identità, che è desiderio di essere amato e di amare. Ed è questo poi la presenza di Dio, che c'è in tutti. E il Vangelo non può far altro che risvegliare questo, che c'è in tutti, in ogni uomo, anche nel più grande peccatore. E ricordavo prima Beppe l'ultimo inghigliottinato, l'ho già citato una volta, no? È Jacques Fesch, no? 23-24 anni, che era tossicodipendente, voleva farsi una dose, ma anche comprarsi una barca, rapina una banca, e spara per errore e ammazza un che è un poliziotto, quindi è condannato a morte. Aveva già anche una donna con cui conviveva qualche volta, aveva un figlio. Nei pochi mesi in cui che trascorsi tra la condanna a morte e la morte, un mese, due, tre, ha raggiunto i vertici della mistica. Un uomo di 23 anni, senza arte né parte, non credente, a stento battezzato, un incosciente assoluto. Oppure quella lettera che ha scritto Santa Caterina da Siena su quel giustiziato che gli teneva la testa, non so se l'avete letta, è molto bella. Era un delinquente, cioè, che poi ha fatto anche lui la morte da santo. Ma c'è davvero in ogni uomo, anche nel più grande delinquente, nel più incosciente questo. Tra l'altro quest'uomo, la notte prima della ghigliottina si è fatta all'alba, l'ultima volta che si è usata, e si è sposato con la sua donna come segno appunto della vita eterna e delle nozze tra le quali andava incontro. E mi ricordo una volta che leggendo questo testo era venuta per caso una signora che non era mai stata in chiesa con una sua amica che aveva la sclerosi a placche, quindi non stava in piedi, è venuta l'ultima volta, poi non l'ho più vista. Poi mi ha mandato a chiamare dopo due o tre mesi e mi diceva di leggergli ancora quel pezzo. ma con fatica perché non riuscivo quasi a parlare, e poi mi diceva, è proprio vero, ho visto che è vero e io sono contento di avere 43 anni, sono contento di andare incontro al Signore perché l'ho incontrato dentro. Affrontavo la morte e non ero mai stato in chiesa di niente. Ho visto che questa parola era per lei, da dentro, anche per l'amico di tuo fratello. No?
E mi sembra anche bella l'immagine di questo uomo con la propria che vi viene incontro, come dire, andate in quella città, vi verrà incontro, cioè c'è già quasi qualcuno che è in cerca di loro, come dire, che ti conduce, e sono chiamati a seguire chi? Uno che ci viene incontro, e venendoci incontro non fa altro che venire sempre di più dentro di noi, perché ci sta venendo incontro, ci porta lì dove è la nostra verità. Allora si può intuire che mangiare la Pasqua con Gesù non vuol dire mangiare la Pasqua di qualcun altro, vuol dire davvero fare comunione con Gesù, vuol dire che dentro di me mi scopro già non più solo, abitato da questa presenza, lì dove forse fatichiamo a concepire che ci sia già, ma di fatto è lì che il Signore dà appuntamento, è lì che ci attende.
E lì è la mia identità, è lo zoccolo duro inalienabile, la mia verità. E quando leggo il Vangelo, perché risuona dentro me? Perché ce l'ho già dentro. Il Vangelo mi porta dentro perché leggendolo mi legge ciò che ho già dentro, questo desiderio di amore, di essere amato, che è appunto Dio stesso, che si rivela a me. E vedremo anche tante altre cose come avviene questo. Comunque, allora capite perché Gesù dice alla Samaritana che le chiede dov'è che dobbiamo adorare Dio? Il Padre, lo chiama Dio il Padre, non si adora né qui né là, ma lo si adora in spirito e verità. Nello spirito del Figlio che è l'amore e nella tua verità che sei figlio e sei amato. Oppure come dice Pietro nella prima lettera, il capitolo terzo, versetto quarto, alle donne dice non statevi a mettervi tanti ornamenti, avevo l'esperienza così della moglie e della figlia, cioè piuttosto abbiate cura dell'uomo interiore del cuore, c'è un uomo che abita nel cuore di ogni persona, e quest'uomo è Dio stesso. Uno spirito, un vita di casta, eccetera. È Cristo che abita mediante la fede nei nostri cuori, ma abita già anche prima, c'è già anche prima, perché tutto è stato fatto in Lui, in vista di Lui e per Lui. In fondo tutti nasciamo dall'amore di Dio e abbiamo questo stigma dentro, che è la nostra identità, che c'è in ogni uomo, ed è per questo che tutti gli uomini sono fratelli, e per quanto sbaglino, sbagliano sempre perché vogliono voler bene e essere voluti bene, ed è questa la possibilità stessa di conoscere Dio nella verità. Ecco. E Gesù è venuto a rivelarci questa verità con sopra, togliendo tutte le incrostazioni che ci sono, per esempio gli esorcismi, no?
Sì, come coloro che sono, l'abbiamo visto anche all'inizio del Vangelo di Marco, cioè coloro che sono abitati da questo cosiddetto spiriti immondi, che reagiscono, riconoscono Gesù, ma reagiscono quasi a dire. È come se questa parola risuonasse, ma ci fosse una scorta di menzogna a respingere questa parola. Allora è come se ci fosse una divisione all'interno della persona stessa. L'incapacità di accogliersi e di accogliere questa parola nel profondo. Allora respingendo Gesù, sei venuto a rovinarci, che c'entri con noi, si respinge questa unificazione anche della persona. Si sente risuonare una parola, ma è come se si facesse fatica. E quando viene ricordato che il luogo appunto di riposo è lo stesso luogo in cui Luca fa nascere Gesù, per dire un po' che quello che è avvenuto a Betlemme, quel luogo di riposo, è ciò che è chiamato ad avvenire in ciascuno di noi. Cioè in ciascuno di noi siamo chiamati a far nascere questo Gesù, ad accogliere così profondamente la parola da generare questo Gesù. C'è una espressione nell'oratorio di Natale di Bach, che quando arrivano i magi chiedono dov'è il re dei Giudei che è nato, e fa rispondere cercatelo nel mio cuore, qui egli abita per la sua e per la mia gioia. Dov'è? Anche là il tema del dove, come qui. E la risposta è sempre quella: dove? Dentro, dentro. È questo luogo di cui parlano anche gli ultimi due versetti.
Sì. Specifico ulteriormente, vedremo meglio, sì.
15 e 16. Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, arredata, preparata, e lì preparate per noi. E uscirono i discepoli e vennero nella città, e trovarono come disse loro, e prepararono la Pasqua.
Ecco, egli è il padrone di casa, cioè siamo noi. Mostra una stanza superiore. Le case antiche in Israele avevano solo il piano terra dove si svolgeva la vita era fuori, poi si dormiva. Le case migliori avevano sopra un terrazzo, addirittura una stanza superiore dove si faceva festa, dove ci si trovava, così. Quindi è un luogo che sta sopra le normali occupazioni del nostro fare, perché questa stanza superiore non è da fare. Il nostro io non è da fare, nessuno si è fatto da sé. Chi si è fatto da sé è fatto. Siamo fatti da un altro. E questa stanza superiore è il luogo non da fare, ma è la nostra identità che già c'è e ci precede, è la scaturigine del nostro essere, la nostra finestra su Dio, la nostra identità profonda, dove io sono con me, e se sto con me sono presente a Dio che è in me e sono presente a tutti. Ed è questo il luogo della comunità cristiana, perché insomma, se tu parli a uno che è fuori di testa e non ti ascolta, ti accoglie subito, non gli entrano le parole. Non sta dentro. Cioè ogni comunicazione, ogni verità, ogni relazione anche tra le persone è perché c'è dentro questo luogo in ciascuno di noi dove uno accoglie l'altro e l'altro sente di essere accolto e viceversa, che è il luogo divino di noi, è il luogo stesso della parola, dell'intelligenza, della relazione. Quindi l'evangelizzazione non è indottrinare uno o plagiare uno, è portarlo a prestare attenzione a quel che già c'è dentro. E attraverso la parola, tra l'altro, è l'unico luogo dove Gesù chiama se stesso il maestro, il maestro interiore, cioè proprio la parola del Vangelo te lo fa scoprire proprio con limpidezza. Gesù difatti è illuminato per eccellenza, anzi la luce del mondo, è la parola stessa, è la parola di verità, è l'uomo. E vedendolo e ascoltandolo si risveglia in te ciò che c'è. So se vi siete accorti che leggendo il Vangelo vi si tocca qualcosa dentro, è quello. Perché te lo tocca? Perché c'è. Ed è quello il punto dove si mangia, dove si vive, perché è lì che noi non siamo mai soli, sentiamo la presenza dell'altro, è lì che sperimentiamo tutte le emozioni interiori, noi agiamo in base a quello che sentiamo lì, o a quello che sentiamo sopra lì c'è solo il male, dentro lì c'è tutto il bene. Ed è lì che prendiamo tutte le decisioni nel bene e nel male, ed è lì il luogo della comunicazione, della comunione. Fuori di lì non c'è né comunicazione, né comunione, né verità, né discernimento. E uno che sta lì è in pace con sé e accoglie tutti.
Sì, sì. È come se fosse davvero il luogo della nostra verità più profonda, messa qui, in questa stanza superiore, dove c'è come un distacco da fare dalla quella che chiamavamo prima superficie, e raccogliersi un attimo in profondità, un distacco non dalla realtà, anzi un distacco dall'apparenza per entrare in quella che è la realtà, innanzitutto la nostra, andare dentro in profondità e scoprire davvero chi siamo. E quando appunto risuoniamo di fronte alla parola del Vangelo, perché è una parola che rivela anche noi a noi stessi. chi siamo chiamati a essere per seguire la nostra verità più profonda. Allora una stanza che sarà al piano, una stanza superiore, un luogo appunto che qua sembra indicare un luogo fisico, in realtà è un luogo interiore, che dice della nostra verità.
Ed è grande questo luogo, tanto grande che contiene il mondo intero, chi è lì è presente a tutti, chi è fuori di lì non c'è, è fuori, e lì è presente Dio. E proprio è la nostra finestra su Dio che è il nostro io. Dio è il nostro io, ma anche il nostro io è questa finestra su Dio. E lì davvero raggiunge l'armonia e la comunione con tutti. E non è cosa di questa illuminazione in fondo, non è una cosa complicata con particolari esercizi, gli esercizi zen oppure di cose strane, o stare sulla punta di un dito o sulla punta dell'orecchio, o di servire una bacinella d'acqua sedendosi sopra per il controllo interiore. No, è una cosa più semplice. La parola che ascolti, per esempio, se ti dico sei simpatica, non è che mi sorride, ti dico sei petente, mi guardi male. Cioè la parola immediatamente suscita dentro. La parola buona suscita il bene che c'è dentro, la parola cattiva fa scattare il male che non è dentro, ma perché non risponde al bene che c'è dentro, allora si reagisce brutalmente.
Grande da contenere la nostra relazione col Signore, ma anche la nostra relazione con gli altri. All'interno della nostra verità più profonda, quello è il luogo delle nostre relazioni, in cui le viviamo davvero, in profondità. Arredata, preparata.
In greco c'è tappetata, cioè quei tappeti, no? Cioè, anche nel più grande mascarzone del mondo c'è questa stanza con tappeti preziosi, già preparata, già pronta dell'eternità, con la presenza di Dio. Entrare lì è già il paradiso.
Sì, e quindi come il più grande servizio che si può fare alle persone di far rientrare in se stesse. Quindi non portarle fuori, non far guardare fuori chissà che cosa, ma andare dentro di sé e scoprire da che cosa siamo abitati, da chi siamo abitati.
Tra l'altro è già preparata per sempre. E lì dice preparate, perché dice è preparata? Perché bisogna preparare.
E ovviamente manchiamo noi dentro lì. L'ultimo pezzo della preparazione è che noi entriamo, cioè che entriamo finalmente in quel luogo, entriamo in noi.
Scusate, vedete che tra l'altro sono Pietro e Giovanni che devono entrare. E saranno fuori, infatti, entreranno più tardi.
Anche prima, quando diceva il maestro, dice dove posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Cioè questa relazione che sono chiamati sempre a mantenere, cioè di entrare lì, in quel luogo. E quelli sono chiamati a preparare, lì preparate per noi. E i discepoli fanno, ascoltano quello che Gesù dice, vanno in città e trovano, come Gesù ha detto loro. Questa prima esperienza di una parola che dice qualcosa e lo sperimentare che quanto avviene è secondo quella parola. L'essersi fidati di quella parola gli ha fatto trovare quanto quella parola aveva detto. Questo è già un primo passo non indifferente.
Tra l'altro Gesù fa solo due profezie sostanzialmente nel Vangelo. La prima è quella dell'asino: andate e troverete, è legato, nessuno lo slega, slegate, lo portate da me. C'è in noi quest'asino, che è la capacità di amare e servire, legato, lo troverete. Così dice: andate lì, lo troverete. Andarono e trovarono. Cioè il fatto è narrato due volte, uno come profezia, come predizione, l'altro come esecuzione, per dire state attenti, e questo c'è già, basta trovarlo, faccia la parola eureka. Trovarono e prepararono. E nella volta prossima si comincia a mangiare la Pasqua. E qui avverrà tutto il Vangelo, i Vangeli stessi sono nati in questa stanza superiore materialmente anche, trovandosi nell'ultima cena anche dopo la morte di Gesù, facendo memoria, si trovava qui tutta la prima comunità cristiana, dove aveva ricevuto lo Spirito, dove partiva per la missione, dove ritornava, che poi è un luogo infinito aperto a tutto il mondo, che però parte da lì dentro.
Ci fermiamo qui, possiamo rivedere il testo e condividere poi quello che è stato il punto di questo brano.
Questa stanza superiore mi torna, e l'ho scoperta, diciamo, anche da poco, questo centro, questo luogo. E tutte le volte vediamo una risonanza molto bella, molto di grande speranza e di gioia. L'avevo ascoltata in una lettura appunto del Vangelo, anzi della Bibbia, proprio focalizzata del Vangelo, del Nuovo Testamento, che aveva proprio come tema la stanza superiore, e quindi l'avevo vista come luogo, mi era stata raccontata come luogo dell'incontro, del desiderio dell'uomo con Dio, quindi il luogo in cui il desiderio dell'uomo si ferma e Dio dà un tocco di grandezza, no, alla vita dell'uomo, il luogo del miracolo. C'è un miracolo che avviene anche nella stanza superiore?
Nessun
miracolo,
no. Comunque è una cosa molto semplice, non è un concetto, è il luogo dove tu senti quel che senti,
il luogo del sentire.
Sì, e ogni parola vera ti fa sentire qualcosa, e anche una falsa ti fa sentire qualcosa che è contrario a quello, ci sono varie reazioni, quindi è il luogo fondamentale. Chi non è presente lì è assente da sé, è all'elettroencefalogramma piatto, cardiogramma, ma anche non... è il sentire.
A me, ecco, mi ricordavo come avevo detto di questo miracolo, quindi non c'è un miracolo, quindi non è
no, ma di quel che hai sentito, non mi interessa quel che hai letto. Ho letto,
sì,
tante cose, ho letto anche Meister Eckhart che parla tutto di questo, anche San Giovanni della Croce, non è la parola, cioè cosa senti tu leggendo il Vangelo, è quello il luogo, è lì che mangi, è lì, e senti quel che senti, che è molto più semplice di quello, non è un concetto. E bisogna abituarsi a sentire quel che si sente e poi a discernere, ma almeno abitarli. Poi siamo chiamati a abitare sempre lì, e mi accorgo che quando mi arrabbio è quando esco da lì, quando sto lì sto in pace.
Mi colpiva la preparazione a questo,
no? Tutta la vita è prepararsi per entrare lì, per vivere sempre di più la pienezza.
Più di questo brano invece colpisce l'accoglienza che traspare da tutto questo brano. C'è un uomo che va incontro con una brocca d'acqua, quindi col bere, con ristoro, che apre una casa da cui ospita. C'è una stanza con tappeti, quindi non l'ultima stanza della casa. E c'è pronto, c'è preparato, cioè è l'idea dell'accoglienza completa questa. E dove si mangia con altri, dove si sta insieme con altri, che quest'uomo non conosceva, i due che arrivavano, no? E quindi mi dà l'idea di un incontro con gli altri, di un'apertura agli altri sempre. È uno spirito, insomma, che viene insegnato anche.
Sì, e che poi è quella cosa elementare che ogni persona in fondo, attraverso la parola, attraverso gli incontri, va ricondotta dentro di sé ed è lì che scopre tutto e mangia, vive per le sue relazioni, senza mangiare le persone. Fuori mangiamo gli altri, possiamo mangiarli dalle preoccupazioni. Lì si vive, si mangia, si come. Non si mangia l'altro. Come.
Tra l'altro si mangia la Pasqua, no?
Sì. Tutta la liberazione,
tutta la storia, tutto
il grande desiderio di libertà, di giustizia, superamento del male, della morte, c'è tutto.
Però non è facile, è più facile sentire la crosta che...
Sì, no. Lo so. Però tutti abbiamo desiderio di questo, e quindi è guardare i desideri più che le paure, anche. Uno dei modi per entrare. E soprattutto il maestro dice, cioè, sentire quel che senti leggendo la parola. Cioè la parola risveglia in te esattamente quel che c'è, che sei figlio di Dio e che l'altro è tuo fratello. In fondo è il desiderio di essere amati e di amare poi. La parola non fa altro che risvegliare questo ogni volta, o scomodarti perché questo qui è incrostato negli egoismi. Tra l'altro per sé dovremmo abitare abbastanza stabilmente lì, tranne quando ci incavogliamo, è giusto uscire un po' prendendo una boccata d'aria cattiva, per ricordarci che siamo mortali.
Fisico che è anche un luogo della... questo luogo fisico che è principalmente un luogo non fisico, in realtà lo conosco e lo conosciamo, e mi è venuto in mente questo: ogni tanto diciamo vado in chiesa per stare col Signore. Allora un giorno qualcuno mi ha detto, sì, ma guarda che il Signore è dappertutto. E io ho detto, adesso mi è venuto in mente che è vero che il Signore è dappertutto, ma io non sono dappertutto. Allora vado in chiesa e lì mi trovo. Allora questo luogo fisico che mi fa entrare in me stesso, quindi mi fa, mi trovo me stesso. E in realtà questo... questa stanza è proprio il luogo dove poi nasce la Chiesa. Mi ha colpito questa cosa che non avevo mai integrato.
Però è proprio importante, no? Che non è tanto il luogo, né sul Garigi, né spirito e verità. È quel luogo. Noi siamo il luogo di Dio, come Dio è il nostro luogo. Al di fuori noi siamo slogati, e Dio sta in croce.
La domanda che fanno i discepoli di Gesù, quando chiedono dove vengono preparate e chi possa mangiare la Pasqua.
E lui risponde.
Quindi non può essere un loro, la cosa che è stata la volta, come la verità è stata per lui. Non dice dove andiamo, non chiedono dove andiamo a mangiare insieme alla Pasqua.
Poi sono bravi discepoli, Giuda che tradisce, Pietro che rinnega, gli altri che fuggono. Ma è bello che sia così, perché sono come noi.
C'è questo andate, che c'è anche.
Sì. È la missione.
Rincontrarlo.
incontrare l'uomo con la brocca d'acqua che ti porta dentro di te, che in fondo è l'evangelista Marco, che con la sua parola, che ti riferisce la parola del maestro, questa parola ti porta dentro di te, ti dà l'acqua viva, ti fa mangiare con lui.
E anche in due, no? Mandate in due, sì. Per utilizzare in due, sì. Perché sono due. Cosa serve
due? Perché se ci sono due c'è il terzo, se no i due si scannano. Vuol dire che c'è, che Dio unisce l'intesa, l'amore e la relazione. Che Dio è relazione. L'amore. Uno da solo testimonia, uno che si è fatto da sé. Che è già preparato.
Di non avere paura dei cervelli, che altro di mettermi in silenzio, cioè sapere che in questa stanza lui vuole fare di nuovo. Quindi non preoccuparmi, cioè non preoccuparmi, poi c'è meglio che faccio la comunione. Preparati e attendimi questo.
Cioè, la cosa bella proprio è che in qualunque persona, anche nella più insospettabile dal punto di vista religioso, c'è già questa stanza già preparata, grande, tappetata, bisogna solo entrare, se lo si prepara entrandoci, ma c'è già, te la mostrerà lui, il padrone di casa è lui, ed è la parola che te la fa riconoscere, perché appunto è il luogo dove vedi che questa parola che leggi te la fa vedere, e il tuo desiderio in fondo di amare ed essere amato vede che è realmente quel che viene raccontato di quest'uomo che rappresenta ogni uomo e rappresenta Dio stesso, perché è Dio stesso poi l'amore.
Però in quella stanza non ci devo andare da solo, devo andarci con altri.
Ma non sei mai solo lì, perché se sei lì sei presente a tutti. Se uno non è lì, è assente. Ma hai visto quando uno è fuori?
No,
quando uno è fuori è attento a nessuno. Quando è dentro lì, accoglie tutti. Tant'è vero che questa stanza è grande, ci stanno tutti, la chiesa è nata lì, è solo quella, ci sta l'universo in quella stanza, però è dentro di noi.
Posto, pensando nella stanza nella quale siamo invitati a entrare per incontrarci, incontrarci gli altri, e vedendo quello che succede nel mondo.
E sono tutti fuori.
È il riflesso, perché noi non siamo dentro di noi stessi. Centrarsi tutti in noi, sicuramente quello che c'è, no, il mondo cambierà.
Pensate uno che sta sparando a un altro, mentendo, insultando, se entrasse in se stesso, non lo farebbe. Tant'è vero che era vietato durante la guerra di guardare il nemico quando era nella frontiera e quando erano con le trincee, li cambiavano spesso perché quando conoscevi che era davanti non puoi più neanche spararli.
È come te.
Allora, il mezzo di comunicazione sociale.
Di incomunicazione.
E invece di invitarci a entrare dentro di noi, ci invitano sempre a uscire per continuare a alimentare la guerra.
Ecco, però penso una cosa, no? Io non vedo quasi mai la televisione, ho visto una volta Benigni il commento dell'ultimo cantico di Dante. Ma che roba! Ti ha fatto entrare nella stanza superiore anche le persone più sceme che stavano lì a sentirlo. No?
Avete presente come erano attente quelle gente lì che sono lì semplicemente imbecilli pagati per loro? Perché non hanno mestiere da arte da parte. Bisogna più parlare a qualcuno. E vedevi che capivano. Capivo anch'io.
Io su questa domanda magari è sbagliata, però si può dire che mangiare questa Pasqua sia la vera Eucaristia?
Sì. Un'altra cosa ancora voglio dire, tu ti accorgi quando entri realmente in relazione con una persona, quando lei è presente e è dentro di sé, ti accorgi che è diverso, stai parlando con qualcuno, se no parli con nessuno.
Ovviamente una pagina del diario di Etty Illesum, quando parlando con un altro e parlando di uno dei sorveglianti nel lager, lei dice la cosa che vorrebbe fare per quella persona cos'è? Ricacciarlo nei territori della sua interiorità, cioè non eliminarlo, non farlo fuori, non dirgli chissà quali cose, ma aiutare quella persona a rientrare in sé, perché se sta facendo quello vuol dire che non c'è dentro di sé. Rimetterlo a contatto con la sua verità più profonda. Questo è diciamo, in situazioni anche drammatiche, che cosa può voler dire questo? No? Come dire, non, questo aiuta anche a evitare un giudizio e dire ma forse è lì, perché quello poi diventa il luogo comune a tutti.
Un'esperienza banale che facciamo da tanto tempo. Quando ci vediamo a Selva, siccome gente che viene da varie parti, quindi nessuno ha un'attesa dall'altro, allora ognuno può essere quello che è e vedi che si fanno relazioni sincere e vere perché no, non si gioca a immagini. Cioè uno si apre tranquillamente perché non deve né difendersi né attaccare né mantenere una... Sapete dove sei, c'hanno un'immagine da mantenere. Ed è bello, se smontassimo le immagini in tutte le relazioni fossimo ciò che siamo, sarebbe già un mondo bello. E poi anche la bellezza di sapere e di sperimentare che dentro di noi il nostro io più profondo è Dio, è veramente amore, gioia, pace, felicità, ed è ciò di cui andiamo in cerca, è il desiderio. E c'è già, perché non puoi desiderare una cosa che non c'è, cioè, insomma. Se desideri mangiare perché qualche volta hai pur mangiato, è perché vivi di cibo, se no non desidereresti. E noi siamo fame di questo, è perché allora non... E la parola di verità proprio è il cibo che ci porta lì dentro, come tutte le relazioni vere ci portano dentro di noi. Bene,
va bene,
ecco. Questo giorno vuoto che sia sempre meglio.
Proviamo con la preghiera dei figli e dei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci a martedì.